Headline di Controradio, notiziario regionale.
12.46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati alla prima edizione del GR regionale, la newsline di metà giornata, notizie del giorno e servizi alla redazione. Dall'area dell'ex OGR all'Indiano prende forma il progetto della nostra della Pistoiese Rosselli, destinata ad affiancare la linea 4.1 nella tranvia. Comune di Firenze e Regione Toscana hanno infatti raggiunto l'accordo sul primo lotto dell'opera. La Regione investirà 34 milioni di euro per i primi due lotti, mentre altri 30 milioni saranno a carico del comune e RFI per completare il collegamento fino al viadotto, un intervento strategico per le istituzioni ma che continua a suscitare perplessità tra i residenti della zona Leopolda. Il servizio di Sandra Salvato.
Tra promesse di una mobilità più sostenibile e le preoccupazioni dei residenti, prende forma uno degli interventi più discussi a Firenze. Comune e Regione Toscana hanno infatti raggiunto l'intesa sul primo lotto della nuova strada Pistoiese-Rosselli, un'infrastruttura destinata ad affiancare la futura linea 4.1 della tranvia tra Leopolda e Piagge. L'accordo, che sarà firmato nei prossimi giorni, sblocca un finanziamento regionale da 34 milioni di euro per i primi due lotti dell'opera. Il primo interesserà il tratto tra l'ex manifattura tabacchi e il Barco, con l'obiettivo di far partire i lavori in contemporanea con quelli della tranvia. Il secondo riguarderà invece il nuovo parcheggio scambiatore previsto in prossimità del ponte all'Indiano. Resta invece da finanziare il tratto finale tra quest'ultimo e il Barco, per il quale serviranno altri 30 milioni di euro a carico del comune di Rete Ferroviaria Italiana. Ma il progetto continua a dividere. In zona Leopolda, infatti, molti residenti temono che la nuova arteria possa aggravare il traffico, soprattutto tra via Gabbugiani e viale Rosselli. Per il presidente della regione Eugenio Giani, l'intervento rappresenta uno snodo strategico complementare alla nuova tranvia e fondamentale per una mobilità urbana più sostenibile. Dello stesso avviso la sindaca Sara Funaro, che parla di un progetto capace di riqualificare l'area, migliorare i collegamenti tra i quartieri e rendere più accessibili i servizi ai cittadini.
La vicenda SP Montedomini rimane al centro del dibattito politico a Firenze e non solo. Ci saranno due riunioni convocate dal segretario PD fiorentino, l'onorevole Federico Gianassi, una oggi online con i segretari di circolo, secondo quanto riferisce il Corriere Fiorentino, l'altra invece lunedì con i vari consiglieri. La vicenda degli alloggi destinati all'affitto turistico del patrimonio pubblico dell'ente a 15 giorni dalla scoperta che ha innescato il caso politico assume ancora di più connotazioni politiche, per l'appunto sarà al centro anche di un consiglio comunale a tema richiesto dalle opposizioni che stanno raccogliendo le firme per calendarizzarlo ad agosto con buttiamola in politica speciale. Oggi è intervenuto su questo Tommaso Ciuffoletti.
Il consiglio comunale è il luogo deputato a che questo avvenga, perché poi appunto si riverberi anche grazie appunto a trasmissioni, giornali e il racconto che se ne può fare anche fuori dai palazzi di quello che però lì avviene, e si deve istituzionalmente anche rispondere di questa vicenda per quanto mi riguarda. E sono contento che dopo un bel po' di tempo, ce n'è voluto perché gli sia venuto in mente che forse era il caso di non far finta di niente, e anche a livello politico i vari segretari del PD che si sono succeduti e anche a livello regionale, il farlo ora sinceramente è un pochino in ritardo. Spero che quindi, per compensare il ritardo, l'aver fatto finta di niente, gli anni in cui non si è ragionato di questa cosa, sia assunto come responsabilità per farlo senza più alcuna, come dire, alcun filtro, ma mettendoci la faccia fino in fondo, accettando anche in certi casi di prendersi un pochino di improperi per come non bene hanno gestito, almeno finora, vediamo poi, questa vicenda.
Metterci la faccia, in questo caso la gestione Funaro di questi giorni al netto dell'assenza da Firenze, come la valuti?
Non bene, non un segno di forza, non un segno di capacità di intervento in un momento difficile. Ci sono dei momenti che sono delle crisi come questa, in cui nelle aziende, nelle organizzazioni ci sono dei protocolli di crisi in cui si scatta, e però normalmente in questi protocolli si ragiona proprio del fatto che di fronte ad una crisi i vertici dell'organizzazione sono chiamati a rispondere per primi e a coordinare loro anche la vicenda, proprio per dare il senso della massima autorevolezza che si mette in campo per fermare, intervenire su una crisi. Se questo non avviene, non è un bel segnale.
Le case di comunità al centro del modello sanitario regionale, con le 70 strutture inaugurate in questi mesi e altre 10 aperte entro la fine dell'anno, ma anche l'impegno personale di portare a termine i lavori intrapresi in questa giunta in ambito sanitario e di welfare e non puntare a candidature romane alle prossime politiche. Sono stati alcuni dei temi al centro dell'intervista di Chiara Brilli su Controradio TV all'assessore regionale Monia Monni. Oggi nei nostri studi sentiamo un estratto.
Se oggi fermo qualcuno per la strada o al bar e chiedo che cos'è una casa di comunità, sono in pochi quelli che sanno che cosa trovano là dentro, ma in realtà là dentro si trova tutta la risposta che non è emergenziale. Si trovano gli assistenti sociali, si trovano i medici di medicina generale, a volte i pediatri di libera scelta, si trovano tutti gli specialisti della cronicità, perché noi abbiamo a che fare con una società che invecchia molto. Un toscano su quattro ha più di 65 anni, stiamo lavorando alla loro implementazione e ogni casa della comunità sarà un abito sartoriale cucito su misura di quella comunità. Quindi apriremo processi di partecipazione, di coinvolgimento, continueremo a investirci, ad arricchirle. L'unico messaggio semplice che voglio trasferire è: chiamate il 116 117, rispondono rapidamente e vi indirizzano verso il servizio più utile, più appropriato, che può dare la risposta migliore al vostro problema. Non vi precipitate immediatamente in pronto soccorso, perché spesso le risposte si trovano altrove.
Siamo in una campagna elettorale permanente solitamente e si è tornati già a parlare di un post Gianni addirittura, ma soprattutto della scadenza politica del 2027, però lei lo ha già detto anche a garanzia dell'impegno e del lavoro che vuol fare sul territorio, rimarrà qui.
Io credo che quando si assume un impegno, quell'impegno vada portato fino in fondo. L'ho fatto anche da consigliera regionale, ero stata eletta da 2 anni, mi fu chiesto di andare in Parlamento, disse no, mi hanno votato peraltro, vuol dire, anche in maniera inaspettata, e quindi rispetto il mandato di chi mi ha votato. In questo caso non sono stata votata, sono stata nominata, ma ho fatto un patto con i cittadini e con il sistema sanitario pubblico. Abbiamo avviato una rivoluzione vera, un cambiamento profondo, che è quello della sanità territoriale, ma che è anche quello dell'umanizzazione delle cure, e credo che non si possa avviare un cambiamento così radicale e poi andarsene, non sarebbe serio, quindi rimarrò per finire questo lavoro, sperando di avere un alleato in un governo che capisca quello che stiamo facendo e lo sostenga.
Presentata a Gabinetto via sé la nuova edizione di Come lavora il genio, a cura del Centro Studi Campaniani Enrico Consolini, Marradi, in uscita per l'editore Tempo al Libro. In occasione della presentazione è stato inoltre comunicato il CDA della Fondazione Marradi Cultura Dino Campana, istituito dalla Regione Toscana per valorizzare la figura e l'opera del poeta marradese. Sentiamo Michele Rossi, direttore via sé, e il suo presidente Riccardo Nencini, eletto anche alla presidenza della Fondazione.
Questa è un po' la vocazione del nostro archivio contemporaneo: studiare manoscritti, dati roscritti. Non esiste, bene precisarlo, un fondo Dino Campana da noi, ma abbiamo tanti fondi che dialogano con Dino Campana. Faccio un esempio: il fondo di Emilio Cecchi, abbiamo una lettera di Sibilla Leramo e di Dino Campana indirizzata ad Emilio Cecchi. Ecco, per noi, ecco, parlare di Dino Campana significa parlare di poesia, ma significa parlare anche di manoscritti e dati roscritti.
Quale sarà il primo passo della Fondazione, oltre naturalmente l'affiancare anche queste iniziative in dialogo dal territorio fino al Gabinetto Vessier?
Proseguire con la ricerca, e già oggi abbiamo trovato cose che vengono pubblicate che danno un quadro molto diverso della figura umana e della vita di Campana. Il restauro, ringrazio il comune di Marradi, il suo sindaco, per il restauro che è in corso della casa che fu la casa di Campana, che diventerà poi la sede della Fondazione, e allo stesso tempo una serie di eventi fatti a livello nazionale e internazionale per far conoscere quella figura, toccando intanto le città nelle quali lui ha vissuto e è stato, compreso l'Argentina. E lì c'è un lavoro già intuito con un grande che è Rumiz, con cui stiamo incrociando le armi.
Si intensifica l'ondata di caldo a Firenze, oggi si raggiunge la notte di Palazzo Vecchio, è previsto il codice rosso con temperature percepite fino a 40 gradi, è probabile che il codice rosso venga esteso anche al 1 agosto. Sentiamo aggiornamenti meteo dall'AMMA con Matteo Rossi.
E proseguirà nei prossimi giorni, probabilmente fino all'8, anche 10 di agosto, e con temperature che via via aumentano ulteriormente, insomma fino a 40 gradi. Già oggi si potranno sfiorare 40 gradi, anzi già ieri in qualche stazione della Toscana si sono registrati 40 gradi nel Grossetano. e quindi nei prossimi giorni le temperature restano molto alte e anche le minime sempre sopra i 20 gradi, ma si sta male anche di notte e bisogna resistere per una decina di giorni, ecco. Per quanto riguarda l'umidità, appunto, come dicevo, si sentirà durante la notte, quindi aumentano i tassi di umidità nei prossimi giorni e quindi saranno notti umide e calde con temperature appunto anche a 23, 24, 25 gradi, poi dipende un po' dalle zone.
E mentre il 2026 ha già segnato il record assoluto di temperatura per i mari e gli oceani a livello globale a causa della crisi climatica, l'ultimo rapporto del progetto Mare Caldo di Greenpeace Italia rivela che anche i mari italiani continuano a scaldarsi con ondate di calore fino a 40 metri di profondità. Il caso più significativo è quello dell'isola d'Elba. Ai nostri microfoni Riccardo Martellucci, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, che ha curato una parte del report Mare Caldo.
Tutto questo calore si è spostato sul fondo dell'oceano e questo è un aspetto estremamente preoccupante per quello che riguarda le comunità e gli ecosistemi marini. Poi in particolare l'isola d'Elba è stata investita da un'ondata di calore che ha superato la soglia del 90° percentile di 3,5 gradi, e tutto questo poi dopo ovviamente ha un effetto, perché non è il primo anno vediamo questo ondate di calore. Ormai il Mediterraneo si sta scaldando a un ritmo incredibile, ci saranno delle modifiche alla biodiversità, sarà ad esempio l'aumento della temperatura può portare a modifiche sul pH dell'oceano, quindi gli organismi che fanno le conchiglie, tipo le vongole, non riusciranno più a fare conchiglie, quindi non ci saranno più le vongole, non ci saranno più le cozze, non ci saranno, anche l'economia del mare sarà problematica, per esempio l'isola d'Elba che è l'unica
area non protetta, no, della rete di monitoraggio. Esatto. Perché rileva questo, esatto, stress termico così elevato? C'è una specificità?
Perché l'isola d'Elba, per chi l'ha frequentata durante il periodo estivo, è un ambiente che si riempie di turisti, si riempie di imbarcazioni, si riempie di tutta una serie di condizioni che vanno a stressare l'ecosistema marino. Quindi se su questo ci si va a innestare anche l'aumento della temperatura, l'ondata di calore, un aumento di temperatura di 2-3 gradi maggiore negli organismi che stanno in profondità, che sono abituati a condizioni molto più stabili, con temperature molto più basse, è chiaro che ci sarà un depauperamento.
Una notizia prima delle previsioni del tempo, sapete che lo avete sentito anche in Popolare Network, ma è un po' una notizia del giorno su tutti i principali media: è morta una bandiera del calcio italiano, Franco Baresi. Franco Baresi aveva un legame particolare con la Toscana, in particolar modo con la Laterina Pergine Valdarno, perché sua moglie Marta Lari era appunto, Maura Lari era appunto di lì, Baresi la conobbe a Montevarchi, è stato un onore averlo come nostro cittadino. Franco Baresi è sempre stata una persona garbata, riservata, mai sopra le righe. Il suo legame con Laterina è stato forte e autentico. A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ci uniamo al dolore della famiglia per questa grave perdita. Queste le parole del sindaco di Laterina Pergine Valdarno, provincia di Arezzo, Jacopo Tassini, con cui ricorda appunto Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Il rapporto tra lo storico campionato del Milan e della nazionale, il territorio aretino, affonda, come dicevamo, le radici nei primi anni 80, quando durante una trasferta del Milan a Montevarchi conobbe Maura Lari, che sarebbe diventata poi sua moglie nel 1984. La chiesa che ospitò il matrimonio fu proprio a Laterina, a Santi Ippoliti e Cassiano. La presenza di tanti protagonisti del calcio italiano fu un evento per il comune. Per un periodo peraltro Baresi è anche stato residente a Laterina, mantenendo nel tempo un rapporto discreto, dice il sindaco, ma costante con il paese, dove era apprezzato non solo per la straordinaria carriera sportiva ma anche per la sua semplicità, il suo stile lontano dai riflettori. E previsione del tempo per quanto riguarda la regione toscana: oggi cielo sereno poco nuvoloso, venti di maestrali a tratti moderati lungo la costa meridionale nel pomeriggio, mari poco mossi a tratti mossi nel pomeriggio in maremma, le temperature in ulteriore lieve aumento con valori al di sopra delle medie periode, punte intorno ai 39-40 gradi. È davvero tutto, grazie a Regione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi l'ottima musica selezionata dai nostri responsabili musicali. Dalle 16 Pierluigi Megahertz con voi, la conduzione fino alle 18.45, quando torna l'informazione con la newsline serale. Buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.